Dal Salmo 118. Mi ha invaso il furore contro i malvagi, che abbandonano la tua legge. I lacci dei malvagi mi hanno avvolto, non ho dimenticato la tua legge. Dammi
Dammi
vita,
vita, Signore,
Signore, e osserverò
osserverò
la
la
tua
tua parola.
parola. Riscattami dall'oppressione dell'uomo, e osserverò i tuoi precetti. Si avvicinano quelli che seguono il male, sono lontani dalla tua legge. Dammi
Dammi
vita,
vita, Signore,
Signore, e
osserverò
osserverò
la
la
tua
tua
parola.
parola. Ho visto i traditori e ne ho provato ribrezzo, perché non osservano la tua promessa. Vedi che io amo i tuoi precetti, Signore, secondo il tuo amore, dammi vita. Dammi
Dammi
vita,
vita, Signore,
Signore, e
osserverò
osserverò
la
la
tua
tua parola.
parola. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo i sommi sacerdoti, gli scribi e gli anziani mandarono dal Signore Gesù alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. Vennero e gli dissero: Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no? Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: Perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro, voglio vederlo. Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: Questa immagine e l'iscrizione di chi sono? Gli risposero: Di Cesare. Gesù disse loro: Quello che è di Cesare, rendetelo a Cesare, quello che è di Dio, a Dio. E rimasero ammirati di lui.
Pace bene e ben ritrovati, amici ascoltatori di Radio Missione Francescana. Come sempre, siamo qui a commentare la liturgia della parola di oggi, domenica, che precede il martirio di San Giovanni Battista, sempre secondo il rito ambrosiano. È necessario presentare e comunicare alcune considerazioni prima di introdurci ad esaminare il brano in se stesso e in modo particolare la risposta lapidaria, sintetica, profonda che Gesù dà all'interrogativo posto in modo ipocrita, ma è una questione seria, posto dagli scribi e farisei a Gesù. Scribi, farisei, erodiani. E innanzitutto il tema che collega le tre letture è quello della fedeltà a Dio anche a costo di donare la vita che comunque da lui scaturisce e appartiene. Gesù ha trascorso gli ultimi giorni della sua vita terrena ad insegnare alla gente nel cortile del Tempio. E Marco dedica al proposito tutto il capitolo 12 e subito dopo inizia il discorso escatologico e di seguito il racconto della Passione. Quindi, proprio l'ultimo scorcio di questo Vangelo di Marco, troviamo Gesù che si mette a discutere, a dialogare e a insegnare nel Tempio. E fa parte questi versetti di una serie di controversie inserite appunto in questo capitolo di Marco. Il tributo menzionato, a differenza di si parla di un tributo da dare al Cesare, questo tipo di tributo si differenzia dalle altre tasse. Corrispondeva ad un denaro romano che tutti, esclusi bimbi e vecchi, dovevano pagare all'impero romano come segno di sudditanza. Il problema e la domanda, come dicevo, non è retorica, non è una domanda accademica. È una domanda sì provocatoria, ipocrita, però non scontata, perché sorge in quanto la mentalità giudaica associava intimamente la libertà religiosa con quella politica. Quindi questo tributo da dare a Roma faceva problema, perché significava una sudditanza, un dichiarare apertamente a tutti di essere sudditi dell'imperatore, ma anche sudditi religiosamente. Tra l'altro la delegazione inviata dai farisei sottolinea, evidenzia questo aspetto, dagli scribi meglio, perché i farisei sono dei personaggi, una categoria di persone che risultano essere ostili ma rassegnati al dominio romano. Viceversa, gli erodiani sono dei collaborazionisti interessati perché hanno degli interessi pratici concreti da salvaguardare. Ecco, questo fa capire quanto fosse intricata la questione del tributo a Cesare nella situazione socio-religiosa della Palestina del primo secolo, del tempo di Cristo. La risposta di Gesù è una risposta che è lapidaria, che non si barcamena tra due posizioni, perché era una trappola in fondo quello che veniva tesa a Gesù con questo interrogativo, perché la risposta poteva essere duplice: o Gesù aderisce al nazionalismo popolare dichiarando illecito il tributo a Cesare, col pericolo di essere accusato di fronte all'autorità romana, poi di fatto è successo questo, oppure dichiarava lecito il tributo e si metteva contro il popolo. E Gesù, chiedendo di vedere il denaro, evidenzia innanzitutto che cosa? L'infedeltà dei suoi interlocutori alle consuetudini religiose che fariseicamente difendevano, in quanto essi non avrebbero dovuto portare con sé all'interno del recinto del Tempio una moneta romana con un'immagine umana, quella dell'imperatore, e un'iscrizione dove si leggeva in questa moneta Tiberio Cesare, figlio del divino Augusto. Questo modo di fare, questa prassi, che poi era diventata una prassi, contraddiceva un po' la domanda che veniva posta a Gesù in quel momento. Cioè, possedendo, avendo lì in tasca questa moneta, loro stessi, che esigevano un'osservanza scrupolosa della legge orale scritta, i farisei, questo soprattutto per quanto riguarda i farisei, si riscoprono colpevoli, cioè si dichiarano praticamente fuori norma. Vengono da Gesù, lo interrogano per sapere cosa dovevano fare, ma loro stessi sono fuori, hanno già fatto una scelta che è contraria alla religiosità del tempo, alle tradizioni dei padri, o comunque a quello che insegnava la Bibbia, perché i testi biblici dell'Antico Testamento escludono l'idolatria, escludono che in un luogo sacro come il Tempio venga così inscritto anche su una facciata, su un denaro, su una moneta, l'effigie di un qualcuno che si riteneva essere una specie di Dio in terra, come era e qual era considerato l'imperatore di allora, cioè un signore. Rischiava questo, cioè questo atteggiamento da parte dei farisei, rischiava di diventare un segno di idolatria. Ecco, Gesù innanzitutto smaschera questa loro ipocrisia nel comportamento stesso, cioè fa vedere che mentre stanno chiedendo a lui di risolvere un problema, loro stessi l'avevano già risolto in un modo ipocrita e in un modo che contraddiceva alla religiosità dei padri. Comunque, lasciamo spazio ai nostri amici qui in regia.
È un brano molto famoso, questo del Vangelo di Marco che abbiamo letto. E è un brano che pone spesso degli interrogativi su come bisogna regolarsi nei rapporti tra la sfera, diciamo così, secolare, la sfera civile, la sfera politica, la sfera che riguarda il nostro essere nel mondo e la sfera che riguarda il nostro essere di Dio, il nostro appartenere a Dio. Sappiamo che gli interlocutori di Gesù lo volevano trarre in inganno, l'ha già ricordato Gianni. L'intento della loro domanda non era quello di fare chiarimento, non era una domanda sincera volta a scoprire la verità, anche se l'approccio sembra questo, no? Dicono a Gesù: Maestro, sappiamo che sei veritiero, insegni la via di Dio secondo verità. L'approccio sembrerebbe quello di una ricerca sincera, di una risposta, no, riguardo a questo argomento, ma invece sappiamo che la domanda era ipocrita perché voleva mettere in difficoltà Gesù facendolo schierare, costringendolo a schierarsi o dalla parte dei romani e quindi mettendosi contro, insomma, un sentimento popolare diffuso, oppure dalla parte del popolo, ma in questo modo mettendosi contro l'autorità romana. Ma Gesù dice chiaramente che bisogna rendere a Cesare quello che è di Cesare, rendere a Dio quello che è di Dio. Ma cosa significa questo? Ma intanto partiamo dalla situazione. Se questi suoi interlocutori estraggono una moneta, come si è detto, vuol dire che non solo l'avevano in tasca, non solo l'avevano introdotta nel tempio, ma era una moneta che utilizzavano. La utilizzavano per fare la spesa, per comprare, la ricevevano come retribuzione del loro lavoro. E quindi, in un certo senso, l'avere questa moneta, il gestire questa moneta con l'effigie dell'imperatore, voleva dire dichiarare che si faceva parte, insomma, che si era comunque utenti, che si era partecipi di tutta una sfera temporale che in quel momento era amministrata dai romani. E allora, giustamente, Gesù dice: visto che fate parte di questo mondo perché vivete su questa terra, rendete a Cesare quello che è di Cesare. Cioè, io penso che possiamo interpretare chiaramente questa frase in ogni situazione storica a seconda delle contingenze che la storia in quel momento ti pone. Ma certamente il fatto di vivere nel mondo, il fatto di usare, no, della situazione politica, civile in cui siamo immersi, ci dà anche dei doveri nei confronti di questo ordinamento, cioè quello di essere dei cittadini, in un certo senso partecipi della propria realtà, è un dovere anche del cristiano. Guardate che Gesù lo mette in senso positivo, dice: rendete a Cesare quello che è di Cesare. Non è un tono dispregiativo quello che ha Gesù nei confronti di questa frase. Rendete, direi, giustamente all'ordinamento temporale ciò che gli compete. Quindi, sei un cittadino, partecipa alla vita del tuo tempo, paga le tasse che ti sono dovute. Com'è attuale questa cosa, no? Magari ci sono anche tanti cristiani che non pagano le tasse o che le evadono. Questo non è un principio cristiano, sicuramente, no? Perché facciamo parte del mondo e del mondo, e con il mondo dobbiamo collaborare, ecco, con l'ordinamento civile. Però c'è anche poi l'altra grande questione, che è rendere a Dio quello che è di Dio, e questo è forse ancora più complesso. Intanto credo che possiamo raccogliere questa suggestione, no? come sulla moneta romana c'è l'effigie dell'imperatore, dov'è che quella moneta noi dobbiamo rendere? Dov'è che troviamo noi stampata l'effigie di Dio? E la troviamo stampata sull'uomo, sul fratello, l'uomo che è immagine di Dio è come la moneta preziosa che porta l'immagine del suo creatore. Allora rendere a Dio ciò che è di Dio può voler dire sicuramente servire l'uomo nelle tante circostanze, nelle tante occasioni che ci capitano. Poi può voler dire forse anche ricavare all'interno del nostro tempo, o comunque all'interno delle nostre energie, o comunque all'interno dello spazio dei nostri interessi, di come noi ripartiamo, ecco, le energie e gli interessi. Vuol dire ricavare il giusto spazio nella nostra vita anche per Dio. Questo può voler dire tante cose, ma sicuramente vuol dire riscoprire questa dimensione, no, della relazione con Dio, che non può mancare alla nostra vita. Cioè, noi non siamo soltanto, per così dire, esseri politici, ma siamo anche esseri in relazione con Dio. Questa duplice relazione, no, con il mondo e le istituzioni, e con il Signore, no, da cui deriva la nostra essenza più autentica, devono sempre coesistere. Certamente, ecco, quello di armonizzare queste due nostre dimensioni è uno sforzo che ciascuno di noi deve fare. Ciascuno di noi deve farlo secondo quella che è la sua sensibilità, secondo che è quello il suo stato di vita, secondo quella che è la sua chiamata. Ma dobbiamo sempre ricordarci che non si può vivere una vita equilibrata senza ricordarsi, senza dare il giusto spazio a questi due aspetti fondamentali del nostro essere.
Se andiamo a leggere nella Gaudium Express, c'è scritto questa frase che è molto significativa. Dice: le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto, di tutti coloro che soffrono sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo. Questo vuol dire che il nostro seguire il Signore Gesù non implica allontanarci dal mondo o non farci carico delle gioie, delle speranze, delle tristezze e dei bisogni degli uomini. Quindi una vita cristiana non può essere disincarnata, non può essere fuori da un discorso anche fraterno, sociale e anche politico, perché l'uomo è fatto di tante cose, nella sua interezza ha dentro anche tutto questo. Qual è il problema allora? Il problema è quello di dare il primato a Dio. Dio deve essere al primo posto e tutto il resto viene di conseguenza. A che cosa possiamo attingere per vivere questa condivisione con gli uomini, quindi questo impegno anche a livello civile, a livello sociale verso l'uomo? La parola. È la parola che fa da spartiacque, la parola di Dio. Noi con questo strumento importante, con questo strumento veramente radicale, possiamo poi mettere in pratica e vivere il nostro essere esseri sociali, esseri che si occupano anche degli altri, che si occupano di come va il mondo, però con riferimento primario al Signore Gesù e con il riferimento alla sua parola. Quindi con questi due strumenti, con questi due atteggiamenti, meglio, possiamo essere sicuri che possiamo vivere il nostro dare a Dio quello che è di Dio e il nostro dare a Cesare quello che è di Cesare. E credo che Gesù, con questa sua affermazione, volesse proprio dire proprio questo. E di fatto, se non diamo il primato a Dio e diamo il primato alle altre cose o alle altre persone, va a finire che si fanno solo disastri. Se andiamo a leggere la prima lettura, appunto, dal libro dei Maccabei, ecco che questo Antioco Epifane, che voleva essere re, ma voleva essere tutto, voleva essere l'unico a cui fare riferimento, e pensava di restaurare in un qualche modo un regno che seguisse le sue norme, i suoi decreti, i suoi consigli, eccetera, alla fine, preso così tanto da se stesso, non fa altro che arrivare appunto ad uccidere, a far uccidere quelli che la pensano diversamente da lui. E quindi nella prima lettura, appunto, c'è scritto che 1000 persone vengono uccise proprio perché non seguono quello che lui chiede, no? Ecco che l'allontanarsi dal Signore ed erigersi a dei fa sì che anche l'uomo non ci sia una promozione umana, non ci sia una solidarietà, ma ci sia invece guerra, ci sia invece violenza. Vuol dire a tutti i costi imporsi, ma non per il bene del mondo, non per il bene dei fratelli, ma per il bene, per il tornaconto personale. Di questo fatto tutti i giorni abbiamo proprio il riscontro, no? Le guerre, quando appunto magari i capi di Stato si ergono a dittatori, si ergono e vogliono a tutti i costi appunto che le cose vadano secondo il loro disegno e non secondo un disegno di equilibrio, di fraternità, di solidarietà, di aiuto, di amore, eccetera, succedono solamente disastri. O anche nelle famiglie stesse, senza guardare così in grande, no? Quando uno della famiglia si vuole imporre a tutti i costi, non vuole ascoltare gli altri, vuole fare le cose perché pensa di essere lui il padrone della situazione, succedono soltanto disastri. Quindi l'allontanarsi dal Signore e non tenere il primato su di lui fa sì che tutto vada a catafascio, no? E infatti lo vediamo bene nella prima lettura, appunto, come dicevo. Però nella prima lettura vediamo bene anche un'altra cosa, che ci sono delle persone che riescono a rimanere saldi nella loro fede, a rimanere saldi alla legge del Signore, e riescono a rimanere saldi anche a costo della vita. E questo ci deve fare riflettere, cioè come cristiani abbiamo il dovere di avere questa fermezza nella fede, questo riferimento al Signore come il nostro unico sostegno, il nostro unico punto di riferimento totale, e quindi l'essere capaci poi davanti a delle scelte di andare anche controcorrente, di essere trattati magari anche ingiustamente o di non essere abbastanza capiti, apprezzati. Però sono rischi che vale la pena di correre se si vuole che su questa terra veramente trionfino il bene, la giustizia, la verità, tutte cose che vengono anche richiamate da San Paolo nella lettera agli Efesini. Dice: prendete dunque l'armatura di Dio perché possiate resistere e stare saldi dopo aver superato tutte le prove. State saldi attorno ai fianchi la verità, indosso la corazza della giustizia, i piedi calzati e pronti a propagare il Vangelo della pace. Afferrate sempre lo scudo della fede, prendete l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Proprio San Paolo ci mette a disposizione tutto quello a cui possiamo attingere per vivere una vita dove il primato di Dio sia l'unico primato, ma dove anche non ci si disinteressi del prossimo, non ci si disinteressi del bene comune.
Mia forza e mio canto è il Signore, Egli mi ha salvato e lo voglio lodare. Mia forza e mio canto è il Signore, è il mio Dio, gloria. Il Signore abbatte i cavalli e i cavalieri, la sua destra annienta il nemico. Voglio cantare in onore del Signore, perché ha trionfato. Mia forza e mio canto è il Signore, e mi ha salvato e lo voglio lodare. Mia forza e mio canto è il Signore, è il mio Dio, gloria.
Chi è come te fra gli dèi, Signore? Chi è come te, maestoso in santità, tremendo nelle imprese, operatore di prodigi? Chi è come te, Signore?
Mia forza e mio canto è il Signore, Egli mi ha salvato e lo voglio lodare. Mia forza e mio canto è il Signore, è il mio Dio, gloria. Chi la stipano lo mi hai riscattato, lo conduce alla tua santa dimora. Canto è il Signore, e mi ha salvato e lo voglio lodare. Mia forza e mio canto è il Signore, è il mio Dio, gloria.
Cantate al Signore che Israele ha salvato, hanno camminato sull'asciutto in mezzo al mare, con timpani e cori di danze formate. Per sempre il Signore regna.
Mia forza e mio canto è il Signore, Egli mi ha salvato e lo voglio lodare. Mia forza e mio canto è il Signore, è il mio Dio, gloria.
Mia forza e mio canto è il Signore, Egli mi ha salvato e lo voglio lodare.
Riprendiamo il nostro commento alla liturgia festiva di oggi, secondo il rito ambrosiano, domenica che precede il martirio di San Giovanni Battista. Si diceva che la risposta che Gesù dà circa il tributo da dare o non dare a Cesare è molto incisiva e acuta. Date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Innanzitutto bisogna precisare questo aspetto non banale, che Gesù distingue i due poteri, non ci deve essere confusione. Quindi si esclude da parte del Signore ogni concezione cosiddetta teocratica, secondo cui la religione dovrebbe fondersi con la politica, visione diffusa e comune alle attese messianiche del suo tempo, presente poi lungo tutta la storia, che trova il suo apice nella intronizzazione del Papa Re, siamo nel Medioevo. Quindi c'è una distinzione tra il potere politico e il potere religioso, tra il riferimento al politico, all'autorità politica, all'autorità umana e all'autorità religiosa. Poi nella risposta di Gesù troviamo qualche cosa che ci sbalordisce, ci affascina, perché viene enunciato un criterio di discernimento, ma subito dopo uno si chiede che cosa è di Cesare e che cosa è di Dio. Che cosa è di Dio secondo Gesù? che cosa è di Dio secondo Gesù lo si viene a capire in un contesto che è più ampio di quello un po' polemico entro il quale viene situata la risposta. Che cosa è stato Dio nella vita di Gesù? Il mio cibo è fare la volontà del Padre. Cioè, ciò che conta è Dio. Cesare ha e avrà una sua importanza, ma è una importanza relativa. Questo non significa che Gesù non accetti l'autorità dell'impero, poi soprattutto Paolo, gli apostoli, la comunità cristiana primitiva dirà tante cose al proposito. C'è una sottomissione da parte dei cristiani della primitiva comunità a quella che era l'autorità umana, l'autorità politica del tempo, cioè all'impero romano. Ma la sovranità ultima e decisiva appartiene a Dio, perché, come diceva prima Marco, perché l'uomo porta dentro di sé, inscritto nel suo essere, fin dall'inizio della creazione della storia dell'umanità, l'immagine di Dio. Dalla creazione del mondo è una creatura di Dio. Quindi l'uomo appartiene a lui. A maggior ragione il denaro, che è un qualche cosa che viene utilizzato nella vita comune quotidiana per i vari servizi, le varie incombenze, per vivere, insomma. Noi utilizziamo sempre quotidianamente il denaro, anche se il denaro carta sta scomparendo, perché con l'avvento di internet tutto viene attraverso la rete, e quindi, però di fatto noi abbiamo bisogno. Ma questo non è neanche un mezzo, è uno strumento che è importante, è necessario per vivere. Ma se l'uomo è riferito a Dio, il denaro deve essere riferito all'uomo. Se l'uomo è riferito a Dio, anche tutto quello che viene dopo non può che essere riferito a Dio. E quindi viene sminuita anche l'importanza dell'autorità politica del tempo, che rischiava di coincidere con l'autorità religiosa. Teniamo presente che l'imperatore di Roma veniva chiamato il Signore è colui che sta a capo di tutto, a cui tutto deve essere riferito, e questo è impossibile. Soprattutto quando poi, di fatto, questo riferimento all'autorità religiosa, o meglio, questo riferimento all'autorità politica va a cozzare contro quelli che sono i valori della religiosità, i valori che Dio ci ha comunicato nella storia della salvezza. Quando c'è questo contrasto, la presa di posizione del cristiano risulta evidente. Vanno salvaguardati i valori religiosi. Proprio perché l'uomo appartiene a Dio, l'uomo è libero, libero, all'interno di qualsiasi struttura sociopolitica, di esprimere il suo consenso e il suo dissenso. Cioè, se l'autorità ultima è Dio, se le due autorità cozzano, si trovano in contraddizione, il primato da salvaguardare è sempre quello di Dio. Ecco, penso che questo è importante da tenere presente, che i due poteri sono distinti, che Gesù non sminuisce, o meglio non annulla, l'autorità dell'impero romano, ma di fatto il primato spetta comunque sempre a Dio.
E questo primato di Dio ci viene ricordato anche dalla prima lettura della liturgia di questa domenica. Come ha già ricordato Irene, si tratta di una lettura tratta dal primo libro dei Maccabei. Il primo e il secondo libro dei Maccabei sono, appunto, nel canone cristiano dei libri della Bibbia, non sono magari tra i libri più noti, però è interessante, visto che la liturgia ce ne dà l'occasione, ecco, ricordarli, no? Fanno riferimento a un periodo della storia di Israele abbastanza tardivo, siamo intorno al secondo secolo prima di Cristo, ed è un momento in cui la Palestina è governata da sovrani ellenistici, cioè da quei sovrani che si erano divisi il grande impero di Alessandro Magno. Alessandro Magno era morto giovanissimo e l'impero era stato diviso tra i suoi generali. Ecco, uno di questi, appunto, da uno di questi viene il re di cui si parla nella lettura, questo Antioco Epifane. Infatti inizia così, no, la lettura: uscì dagli ufficiali di Alessandro una radice perversa, Antioco Epifane, figlio del re Antioco. e cominciò a regnare nell'anno 133, il re prescrisse in tutto il suo regno che si formasse un solo popolo e ciascuno abbandonasse le proprie usanze. Questo re, che era infarcito, era intriso di cultura greca, di cultura ellenistica, che era stato appunto per parecchi anni a Roma, voleva uniformare tutti i popoli del suo regno a questa cultura ellenistica, per cui emise una serie di editti, una serie di ordini, intraprese una serie di azioni di governo che dovevano portare tutti i popoli a dimenticare, diciamo, le loro tradizioni, la loro religione, i loro dei, le loro usanze, e uniformarsi tutti a quella che era la grande cultura dominante del tempo, che era la cultura ellenistica, appunto. In molti popoli questa politica ebbe successo, ma in Israele c'era una cultura molto forte, una tradizione molto forte, era tutta la tradizione religiosa di Israele, e si sviluppa una resistenza, nasce una sorta di guerra partigiana, nascono delle bande di opposizione. Queste bande si coalizzano attorno a una famiglia che è la famiglia dei Maccabei, da cui appunto il titolo dei libri, e ci sono questi episodi di guerriglia. E la lettura di oggi ne racconta uno, no? Un episodio particolare, cioè mentre questi diciamo ribelli erano fuggiti nelle campagne, era un giorno di sabato e sappiamo che gli ebrei osservanti non potevano impegnarsi in alcun lavoro al sabato, nemmeno nella guerra, per cui le truppe del re arrivano di sabato, questi si rifiutano di combattere perché è sabato e vengono tutti sterminati. Questo è l'episodio storico a cui fa riferimento appunto la lettura di oggi. Che cosa possiamo trarre per la nostra vita, per la nostra fede? Ma intanto questi libri sono stati utilizzati dalla Chiesa primitiva, quindi sono stati messi anche nel novero dei libri rivelati, perché anche i primi cristiani si trovavano a vivere delle situazioni di persecuzione, no? Come gli ebrei. Ricordiamo che i primi secoli sono secoli di persecuzioni, per cui questo Antioco Epifane diventa un po' per il cristianesimo delle origini una figura di quelli che sono gli imperatori romani persecutori, Nerone, Diocleziano, eccetera, come se dicessero, se le scritture dicessero ai cristiani primitivi: vedete, la persecuzione fa parte della storia di chi vuole essere fedele a Dio. Ecco, questo penso che possiamo assumerlo anche noi. Se si vuole essere fedeli a Dio, si può sempre incorrere nella persecuzione. E noi viviamo nell'isola felice dell'Occidente, dove tutto sommato c'è tolleranza religiosa, ma sappiamo che soprattutto l'ultimo secolo è stato un secolo di feroci persecuzioni contro i cristiani. Ha fatto più martiri il Novecento di quanto non ne abbia fatta tutta la storia precedente, e ancora oggi, soprattutto in certi paesi, la cronaca quotidiana ci racconta di come i cristiani siano ancora perseguitati per la loro fedeltà al Vangelo. Dall'altra parte, credo che possiamo trarre anche questo insegnamento. Da sempre c'è una cultura di massa che vuole sostituirsi ad una cultura che lascia spazio a Dio, ad una visione della vita che lascia spazio a Dio. È quello che voleva fare questo re ellenista, voleva che tutti dimenticassero le loro usanze, le loro tradizioni e anche, diciamo così, la loro visione religiosa del mondo, per uniformarsi alla cultura vincente, alla cultura dominante. Questo è un dato storico che noi ci troviamo a vivere in modo particolare nella nostra situazione. Oggi più che mai, no, i moderni mezzi di comunicazione, Gianni prima ha ricordato internet, oggi più che mai agiscono come grandi uniformatori della cultura, per cui ci è richiesto di pensare tutti allo stesso modo, di condividere tutti gli stessi giudizi di valore, le stesse abitudini. Ecco, io credo che su questo la lettura dei Maccabei ci deve insegnare ad essere in questo senso in opposizione. Cioè, in certi casi è necessario essere contro, bisogna in certi casi saper dire di no, bisogna saper essere fedeli a quella visione del mondo e della vita che ci è stata trasmessa e che in certi casi non è conciliabile con una visione di massa. Questo non vuol dire essere integralisti o rifiutare così per partito preso qualunque cosa venga dall'esterno. Bisogna però essere consapevoli che se la tradizione della nostra fede ci ha lasciato dei valori, noi di questi valori dobbiamo essere custodi e non dobbiamo permettere che ci vengano così tolti, che ci vengano attenuati, annacquati troppo facilmente.
Ma a me faceva riflettere ancora, tornare sulla figura di questo Antioco Epifane, no? Che aveva questi deliri di onnipotenza. In un commento proprio descrive, no? Che era un uomo abietto, privo di dignità regale, e si magnificava sopra ogni dio e proferiva cose inaudite contro il dio degli dei. Per questi suoi deliri di onnipotenza si faceva chiamare Epifane, che significa colui che si manifesta con splendore, oppure colui che manifesta Dio. Anche in questo caso significativo una moneta fatta coniare da lui, la cui iscrizione greca recitava Antioco, immagine, Epifane di Dio, portatore di vittoria. Quindi a me queste notizie facevano pensare a quante volte nella storia ci sono state delle figure così, cioè persone che all'inizio sembrava che volessero seguire Dio, no? Che addirittura portassero un messaggio nuovo su Dio, e poi sono diventate persone di una ferocia inaudita, che hanno fatto di tutto e di più. Mi viene in mente a questo proposito anche Hitler: all'inizio veniva visto dal popolo germanico come qualcuno che avrebbe portato qualcosa di meglio, qualcosa di più giusto. Da alcune persone anche buone veniva visto come una figura veramente positiva, no? E poi sappiamo la storia che cosa ci ha svelato. Quindi questo mi fa pensare che anche noi come popolo a volte dobbiamo stare molto attenti, perché se non rimaniamo fermi all'unico Dio che è il Signore, rischiamo a volte di prendere delle grosse cantonate, ma anche gravi, e di seguire magari delle persone nella convinzione che queste persone siano delle persone che appunto ci portano verso il bene, mentre invece è esattamente il contrario. Quindi secondo me dobbiamo chiedere allo Spirito anche la capacità di discernere e di riconoscere quello che viene da Dio, quello che è buono e bello, e quello che invece è una parvenza di quello che è Dio, ma ha tutto di male e niente di bene. Se noi, come dicevo prima, dobbiamo vivere con il primato di Dio nella nostra vita e quindi dare il giusto spazio a Lui, e quindi le nostre scelte devono essere scelte che si basano su questo primato, che si basano su questa presenza che mai ci abbandona e che è sempre con noi ogni giorno della nostra vita, però anche dobbiamo essere delle persone, come dicevo prima, che comunque si impegnano nell'ambito religioso, nell'ambito civile, nell'ambito politico, nell'ambito appunto, come dicevo, del bene comune. E allora a volte si rischia di scoraggiarsi davanti magari a come vanno le cose, davanti a come appunto magari fan tutti, quello che diceva prima Marco, si rischia magari di cedere, cosa che ad esempio non hanno fatto questi Maccabei, quelli della prima lettura, quelli del libro dei Maccabei, che appunto hanno continuato a lottare fino a lasciarsi uccidere, no? Per non andare contro la legge. E a questo proposito anche mi è piaciuto dove ho letto che il nome Maccabei significa martelli, sottinteso martelli di Dio, cioè gente che non cede, che continua, no? Questo anche è molto bello, cioè che anche l'uomo che segue il Signore ha qualcosa che richiama questo suo seguire, no? In questo caso il nome stesso voleva dire martelli di Dio, cioè gente che non cede, che continua a non venir meno davanti alla legge del Signore. Anche noi dobbiamo essere un po' così oggi, no? Dei martelli nel senso buono di Dio, e quindi non scoraggiarsi e non cedere davanti magari alle lusinghe del mondo. Ma anche un'altra osservazione mi veniva in mente: non solo non cedere, ma anche essere propositivi, cioè davanti magari al dilagare dell'ingiustizia, della disonestà, eccetera, essere propositivi, cioè proporre quello che dicevo prima di San Paolo, no? Proporre la verità, proporre la giustizia, proporre la forza, la fede, la costanza, la coerenza, sempre con l'aiuto dello Spirito e con il riferimento alla parola. Proprio per questo discorso avevo letto una storiella, sempre in un commento, che mi era piaciuta, dove si diceva che dopo una tempesta sulla spiaggia c'era una distesa di fango in cui si contorcevano nell'agonia migliaia e migliaia di stelle marine. La gente stava a guardare questo disastro e solo un bimbo, che era per mano papà e mamma, si stacca appunto dalla mano di papà e mamma e comincia a prendere queste stelle marine e a ributtarle in acqua. Qualcuno dice: ma cosa stai facendo? Cosa, è inutile, guarda quante ce ne sono, migliaia e migliaia. E poi non solo saranno su questa spiaggia, ma anche su altre ci sarà lo stesso problema. Quindi è inutile che tu ne prendi qualcuna e che la ributti in acqua. Ma il bambino dice: almeno comincio a cambiare le cose a qualcuna di queste stelle. Qualcuna di queste stelle avrà la possibilità di continuare a vivere. Ecco, a volte rischiamo di non ragionare così, di fare come fa tutta la gente e non come fa il bambino. E quindi, siccome le cose vanno male, siccome tanto è difficile cambiarle, siccome tanto la politica è fatta di gente corrotta, eccetera, eccetera, io cosa faccio? Sto fermo. No, è sbagliato, non è quello che vuole il Signore. Il Signore ci chiede di portare la sua presenza e quindi la sua parola, la sua giustizia, eccetera, in mezzo al mondo. E quindi è importante che ognuno nel proprio piccolo, per quello che riesce con l'aiuto del Signore, possa cominciare a porre dei segni che facciano vedere, che facciano intravedere questo desiderio di giustizia, di verità, di onestà, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il cristiano, no? Il cristiano non è quello che sta seduto e che prega e basta, ma è quello che comunque si mette in gioco e cerca nel suo piccolo di fare qualcosa per cambiare le cose. Vorrei terminare con questa preghiera che mi sembra bella anche per noi, insomma. Dice così: guida tu, o Dio, le nostre scelte, perché gli uomini che ci rappresentano siano onesti e capaci, e assicurino a noi e ai nostri figli una società dove nessuno manchino la casa, il lavoro e il pane quotidiano, dove di tutti sia riconosciuta e rispettata la libertà di parlare, di agire, di lavorare, dove ai discepoli di Cristo sia consentito di professare la fede senza timore, non solo nel segreto dei cuori e nel raccoglimento delle chiese, ma anche in ogni campo della vita. E credo che questa preghiera vada bene per noi in Italia, ma anche in tante parti del mondo dove tutte queste cose non sono rispettate.
E con questo direi chiudere, richiamandoci alla risposta di Gesù, e non solo alla risposta precisa che bisogna servire Cesare, ma soprattutto Dio. Bisogna servire Cesare nella misura in cui ci serve e si fa riferimento a Dio, perché non si può servire due padroni, ha detto poi Gesù in un altro momento, in un'altra situazione nel Vangelo. Il Battista ha dato la vita per difendere la verità e noi siamo chiamati a dare la vita per difendere quelli che sono i valori cristiani e per impegnarci a instaurare in questo mondo, già in questo mondo, dei rapporti, delle relazioni giuste secondo il Vangelo. Pace bene amici, buona domenica nel Signore da parte di Padre Gianni,
Marco,
Irene. Thank you.